credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Eccoci all'appuntamento consueto del mercoledì con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati da Angela Ambrogetti con voi in studio. Oggi una giornata bellissima di sole estivo in San Pietro, in Piazza San Pietro. L'udienza generale del Papa è stata affollatissima, ma anche molto particolare. Ne parleremo tra un po', ma parleremo anche della settimana appena trascorsa, che è stata segnata dalla messa del Papa nel Santuario di Loreto, sulla piazza del Santuario di Loreto, per ricordare il viaggio di Giovanni XXIII all'inizio del Concilio, e poi la messa di domenica scorsa in Piazza San Pietro per l'apertura del sinodo sulla nuova evangelizzazione e con la proclamazione di due nuovi dottori della Chiesa. Ma andiamo proprio all'udienza di questa mattina. Il Concilio, ha detto il Papa, è un invito a rimettere al centro Dio. Leggete i documenti e non le troppe pubblicazioni che li hanno nascosti. Del Concilio ha iniziato a parlare il Papa in una nuova serie di catechesi e noi lo ascoltiamo.
Siamo alla vigilia del giorno in cui celebreremo i 50 anni dall'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e l'inizio dell'anno della fede. Con questa catechesi vorrei iniziare a riflettere con qualche breve pensiero sul grande evento di Chiesa che è stato il Concilio, evento di cui sono stato testimone diritto. Esso, per così dire, ci appare come un grande affresco, dipinto nella sua grande molteplicità e varietà di elementi sotto la guida dello Spirito Santo. E come di fronte a un grande quadro di quel momento di grazia, continuiamo anche oggi a coglierne la straordinaria ricchezza, a riscoprirne particolari passaggi, frammenti, tasselli. Il Beato Giovanni Paolo II, alle soglie del terzo millennio, scrisse: «Sento più che mai il dovere di additare il Concilio come la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficato nel secolo XX. In esso ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre». Penso che questa immagine sia eloquente. I documenti del Concilio Vaticano II, a cui bisogna ritornare, liberandoli da una massa di pubblicazione che spesso invece di farli conoscere li hanno nascosti, sono anche per il nostro tempo una bussola che permette alla nave della Chiesa di procedere in mare aperto, in mezzo a tempeste o ad onde calme e tranquille, per navigare sicura ed arrivare alla meta. Io ricordo bene quel periodo. Ero un giovane professore di teologia fondamentale all'Università di Bonn e fu l'arcivescovo di Colonia, il cardinale Frings, per me un punto di riferimento umano e sacerdotale che mi portò con sé a Roma come suo consulente teologo. Poi fu anche nominato perito conciliare. Per me è stata un'esperienza unica. Dopo tutto il fervore e l'entusiasmo della preparazione, ho potuto vedere una chiesa viva, quasi 3.000 padri conciliari da tutte le parti del mondo, riuniti sotto la guida del successore dell'Apostolo Pietro, che si mette alla scuola dello Spirito Santo, il vero motore del concilio. Rare volte nella storia si è potuto, come allora, quasi toccare concretamente l'universalità della Chiesa in un momento della grande realizzazione della sua missione di portare il Vangelo in ogni tempo e fino ai confini della terra. In questi giorni si rivedrete le immagini dell'apertura di questa grande assise attraverso la televisione o gli altri mezzi di comunicazione. Potrete percepire anche voi la gioia, la speranza e l'incoraggiamento che ha dato a tutti noi il prendere parte a questo evento di luce che si irradia fino ad oggi. Nella storia della Chiesa, come penso sappiate, vari concili hanno preceduto il Vaticano II. Di solito queste grandi assemblee ecclesiali sono state convocate per definire elementi fondamentali della fede, soprattutto correggendo errori che la mettevano in pericolo. Pensiamo al Concilio di Nicea nel 325 per contrastare l'eresia ariana e ribadire con chiarezza la divinità di Gesù, figlio unigenito di Dio Padre, o a quello di Efeso del 431 che definì Maria come madre di Dio, a quella di Calcedonia nel 451, che affermò l'unica persona di Cristo in due nature, la persona divina e quella, la natura divina e quella umana. Per venire più vicino a noi dobbiamo nominare il Concilio di Trento nel XVI secolo, che ha chiarito punti essenziali della dottrina cattolica di fronte alla riforma protestante, oppure il Vaticano I, che iniziò a riflettere su varie tematiche, ma ebbe il tempo di produrre solo due documenti, uno sulla conoscenza di Dio, la rivelazione e la fede, i rapporti con la ragione, e l'altro sul primato della Papa e del Papa e sull'infallibilità, perché fu interrotto per l'occupazione di Roma nel settembre del 1870. Se guardiamo il Concilio Ecumenico Vaticano II, vediamo che in quel momento del cammino della Chiesa non c'erano particolari errori di fede da correggere o condannare, né vi erano specifiche questioni di dottrina o di disciplina da chiarire. Si può capire allora la sorpresa del piccolo gruppo di cardinali presenti nella sala capitolare del monastero benedettino a San Paolo fuori le mura, quando il 25 gennaio 1959 il Beato Giovanni XX annunciò il Sinodo diocesano per Roma e il Concilio per la Chiesa universale. La prima questione che si pose nella preparazione di questo grande evento fu proprio come cominciarlo, quale compito preciso attribuirgli. Il Beato Giovanni XXIII, nel discorso di apertura l'11 ottobre di 50 anni fa, diede una indicazione generale. La fede doveva parlare in un modo rinnovato, più incisivo, perché il mondo stava rapidamente cambiando, mantenendo però intatti i suoi contenuti perenni, senza cedimenti o compromessi. Il Papa desiderava che la Chiesa riflettesse sulla sua fede, sulle verità che la guidano. Ma da questa seria, approfondita riflessione sulla fede doveva essere delineato in modo nuovo il rapporto tra la Chiesa e l'età moderna, tra il cristianesimo e certi elementi essenziali del pensiero moderno, non per conformarsi adesso, ma per presentare a questo nostro mondo, che tende ad allontanarsi da Dio, l'esigenza del Vangelo in tutta la sua grandezza e in tutta la sua purezza. Lo indica molto bene il servo di Dio Paolo VI nell'omelia alla fine dell'ultima sessione del Concilio, il 7 dicembre 1965, con parole straordinariamente attuali, quando afferma che per valutare bene questo evento, e adesso cito, deve essere visto nel tempo in cui si è verificato. Infatti, dice il Papa, è avvenuto in un tempo in cui, come tutti riconoscono, gli uomini sono intenti al regno della terra piuttosto che al regno dei cieli. Un tempo, aggiungiamo, in cui la dimenticanza di Dio si fa abituale, quasi la suggerisce il progresso scientifico. Un tempo in cui l'atto fondamentale della persona umana, resa più cosciente di sé e della propria libertà, tende a rivendicare la propria autonomia assoluta, affrancandosi da ogni legge trascendente. Un tempo in cui il laicismo è ritenuto la conseguenza legittima del pensiero moderno e la norma più saggia per l'ordinamento temporale della società. In questo tempo si è celebrato il nostro concilio a lode di Dio nel nome di Cristo, ispiratore lo Spirito Santo, così Paolo VI. E concludeva indicando nella questione di Dio il punto centrale del concilio, quel Dio, cito di nuovo, che esiste realmente, vive, è una persona, è provvido, è infinitamente buono, anzi non solo buono in sé, ma buono immensamente altresì per noi, è nostro creatore, nostra verità, nostra felicità, a tal punto che l'uomo, quando si sforza di fissare la mente ed il cuore in Dio nella contemplazione, compie l'atto più alto e più pieno del suo animo, l'atto che ancora oggi può e deve essere il culmine degli innumerevoli campi dell'attività umana dal quale essi ricevono la loro dignità. Noi vediamo come il tempo in cui viviamo continua ad essere segnato da una dimensione, da una dimenticanza e sordità nei confronti di Dio. Penso allora che dobbiamo imparare la lezione più semplice e più fondamentale del Concilio, e cioè che il cristianesimo nella sua essenza consiste nella fede in Dio, che è amore trinitario, e nell'incontro personale e comunitario con Cristo che orienta e guida la vita. Tutto il resto ne consegue. La cosa importante oggi, proprio come era nel desiderio dei padri conciliari, è che si veda di nuovo con chiarezza che Dio è presente, ci riguarda, ci risponde. E che invece, quando manca la fede in Dio, crolla ciò che è essenziale, perché l'uomo perde la sua dignità profonda e ciò che rende grande la sua umanità contro ogni riduzionismo. Il Concilio ci ricorda che la Chiesa, in tutte le sue componenti, ha il compito, il mandato di trasmettere la parola dell'amore di Dio che salva, perché sia ascoltata e accolta quella chiamata divina che contiene in sé la nostra beatitudine eterna. Guardando in questa luce alla ricchezza contenuta nei documenti del Vaticano II, vorrei solo nominare le quattro costituzioni, quasi i quattro punti cardinali della bussola capace di orientarci. La Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacro Sanctum Concilium, ci indica come nella Chiesa all'inizio c'è l'adorazione, c'è Dio, c'è la centralità del mistero della presenza di Cristo. E la Chiesa, corpo di Cristo e popolo pellegrinante nel tempo, ha come compito fondamentale quello di glorificare Dio, come esprime la Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Il terzo documento che vorrei citare è la Costituzione sulla Divina Rivelazione dei Verbum. La parola vivente di Dio convoca la Chiesa e la vivifica lungo tutto il suo cammino nella storia. Il modo in cui la Chiesa porta al mondo intero la luce che ha ricevuto da Dio perché sia glorificato è il tema di fondo della Costituzione pastorale Gaudium et Spes. Il Concilio Vaticano II è per noi un forte appello a riscoprire ogni giorno la bellezza della nostra fede, a conoscerla in modo profondo per un più intenso rapporto con il Signore, a vivere in fondo la nostra vocazione cristiana. La Vergine Maria, Madre di Cristo e di tutta la Chiesa, ci aiuti a realizzare e a portare a compimento quanto i padri conciliari, animati dallo Spirito Santo, custodivano nel cuore, il desiderio che tutti possano conoscere il Vangelo e incontrare il Signore Gesù come via, verità e vita. Grazie.
E questa mattina anche una bella novità all'udienza generale di Benedetto XVI. Per la prima volta l'arabo, la lingua araba, si è aggiunta alla lingua degli speaker che leggono i brani della Sacra Scrittura e che hanno sintetizzato anche la catechesi del Papa. Un tema, quello del Concilio, che ci accompagnerà per qualche tempo e soprattutto in questo mese di ottobre in cui si è aperto anche e si svolge il Sinodo dei Vescovi. Il Papa lo ha aperto domenica scorsa con una messa in Piazza San Pietro per iniziare così a dedicarsi a questo tema fondamentale, la nuova evangelizzazione. Favorire un nuovo incontro con il Signore, questo il tema del Sinodo, questo il senso del Concilio, questo nelle parole di Benedetto XVI domenica scorsa. Isabella Piro.
L'evangelizzazione ha come punto centrale Cristo crocifisso, segno di amore e di pace. Parte da qui Benedetto XVI per aprire il sinodo sulla nuova evangelizzazione, che guarda principalmente ai cristiani non praticanti. Prendendo spunto dal Vangelo del giorno, il Papa richiama l'importanza del matrimonio tra uomo e donna, che costituisce in se stesso una buona notizia per il mondo di oggi, soprattutto per quello scristianizzato.
L'unione dell'uomo e della donna è il segno che parla di Dio con una eloquenza che ai nostri giorni è diventata maggiore, perché purtroppo il matrimonio sta attraversando una crisi profonda. C'è un'evidente corrispondenza tra la crisi della fede e la crisi del matrimonio. Il matrimonio è chiamato ad essere non solo oggetto, ma soggetto della nuova evangelizzazione.
Il pensiero di Benedetto XVI va quindi ai due nuovi dottori della Chiesa, lo spagnolo San Giovanni d'Avila e la tedesca Santa Hildegarda di Bingen, definiti insieme a tutti i santi pionieri della nuova evangelizzazione. Ma attenzione, ribadisce il Papa, la fragilità ed il peccato di tanti cristiani ostacolano l'opera di evangelizzare.
Non si può parlare della nuova evangelizzazione senza una conversione.
All'Angelus poi Benedetto XVI si unisce spiritualmente al santuario di Pompei, dove viene elevata la tradizionale supplica alla Vergine Maria. Di qui l'invito ai fedeli a pregare il rosario personalmente, in famiglia e in comunità.
Ci lasciamo guidare da Maria, modello di fede. Siamo aiutate ad assimilare il Vangelo così che dia forma a tutta la nostra vita.
Dietro il silenzio dell'universo, dietro le nuvole della storia, c'è un Dio o non c'è? Questo è uno degli interrogativi che Benedetto XVI ha posto all'inizio della meditazione che ha preceduto l'apertura dei lavori della 13ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Chi è Dio e cosa c'entra con l'umanità? Benedetto XVI tocca il nervo centrale del sinodo portando i palpiti di chi nel mondo alza gli occhi al cielo, non vede nulla e continua a chiedersi:
c'è un Dio o non c'è? E se c'è questo Dio ci conosce, perché non si fa sentire? Vangelo vuol dire Dio ha rotto il suo silenzio, Dio ha parlato. Dio ci conosce.
Se Dio dunque ha rotto il grande silenzio, in che modo, si è chiesto ancora il Papa, ciò può essere comunicato all'uomo di oggi affinché diventi anche per lui salvezza? Anzitutto, ha detto, ricorrendo alla preghiera.
La Chiesa non comincia con il fare nostro, ma con il fare, il parlare di Dio. Solo Dio stesso può creare la sua Chiesa.
Il secondo passo è rappresentato dalla confessione della fede, come quella fatta con coraggio davanti a un tribunale pur sapendo che potrà costare.
E proprio questo garantisce la credibilità. La confessio implica la disponibilità di dare la mia vita, di accettare passione.
La confessio, infine, ha bisogno di un abito che la renda visibile, e questo abito, ha proseguito Benedetto XVI, è la caritas.
C'è una passione nostra che deve crescere dalla fede, che deve trasformarsi in fuoco della carità. Il cristiano non deve essere tiepido, fede deve divenire in noi fiamma dell'amore. Questo è il modo dell'evangelizzazione.
Nella festa di San Francesco d'Assisi, il 4 di ottobre, Benedetto XVI ha compiuto un pellegrinaggio al santuario di Loreto sulle orme di Papa Giovanni XXIII, che proprio il 4 ottobre del 62 giunse in treno in questa città per affidare alla Vergine Maria il Concilio Ecumenico Vaticano II. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
Le campane sono una festa a Loreto non appena il Papa entra in città. Sono in 5.000 nella piazza antistante la Basilica, altre migliaia nelle vie limitrofe al santuario. Benedetto XVI si sofferma in preghiera nella Santa Casa e poi celebra la messa sul sagrato della Basilica. Ribadisce che senza Dio l'uomo finisce per far prevalere il proprio egoismo sulla solidarietà e sull'amore, le cose materiali sui valori, l'avere sull'essere.
Con Dio anche nei momenti difficili, di crisi, non viene meno l'orizzonte della speranza. L'incarnazione ci dice che non siamo mai soli.
Insomma, Dio libera l'uomo dalla sete di potere, di possesso, di dominio. Il Papa poi mette in luce una particolarità della Santa Casa di Loreto. Essa fu collocata su una strada. E questo sta a significare che non è una casa privata, ma è un'abitazione aperta a tutti, che sta, per così dire, sulla strada di tutti noi. Ed ecco allora l'affidamento a Maria.
In questo pellegrinaggio vorrei affidare alla Santissima Madre di Dio tutte le difficoltà che vive il nostro mondo, alla ricerca di serenità e di pace, i problemi di tante famiglie che guardano il futuro con preoccupazione, i desideri dei giovani che si aprono alla vita, le sofferenze di chi attende gesti e scelte di solidarietà e di amore.
Ma il Papa affida alla Madonna anche questo tempo di grazia per la Chiesa. Tra due giorni infatti si apre l'anno della fede e il Sinodo dei Vescovi, due avvenimenti importanti che hanno come fine ultimo la nuova evangelizzazione. Da Loreto, Alessandro Guarasci, Radio Vaticana.
E concludiamo con una piccola anticipazione del libro che Benedetto XVI dedica ai racconti dell'infanzia di Gesù, che sarà probabilmente in tutte le librerie a Natale. Finalmente, scrive nella introduzione che è stata anticipata in occasione della Fiera del Libro di Francoforte, finalmente posso consegnare nelle mani del lettore il piccolo libro da lungo tempo promesso sui racconti dell'infanzia di Gesù. Non proprio un terzo volume, ma una specie di piccola sala d'ingresso ai due precedenti volumi sulla figura e sul messaggio di Gesù di Nazareth. Qui ho cercato di interpretare in dialogo con esegeti del passato e del presente ciò che Matteo e Luca raccontano all'inizio dei loro Vangeli sull'infanzia di Gesù. Nella introduzione pubblicata in occasione appunto della Fiera del Libro di Francoforte, il Papa spiega: un'interpretazione giusta, secondo la mia convinzione, richiede due passi. Da una parte bisogna domandarsi che cosa intendevano dire con i loro testi gli autori, e da un'altra parte non basta lasciare il testo nel passato archiviandolo come cosa accaduta tempo fa. E la seconda domanda del giusto esegeta deve essere: è vero che è stato detto riguarda me, mi riguarda, e in che modo lo fa? Leggeremo naturalmente tutto questo nel libro di Papa Benedetto XVI, probabilmente nei giorni di Natale. E intanto noi ci risentiamo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.